la settimana della sosta, in realtà da un giorno, ma comunque siamo pronti per Marte Sport Live. Tiro al bersaglio, cominciamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci qua, buonasera amici, bentrovati da Francesco Marciano, benvenuti a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Buonasera a tutti e bentrovati, bentrovato Alfredo Maiorano in regia, buonasera a te caro Alfredo. Settimana della sosta, sono 13 i calciatori comunque convocati con le nazionali: Meret, Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori per l'Italia, Lobotka per la Slovacchia, Lukaku per il Belgio, Rachmani con il Kosovo, per la Georgia c'è Kvaratskhelia, Gilmour e McTominay invece con la Scozia, Anguissa con il Camerun, Rafa Marin e la sua Spagna e Oliveira con l'Uruguay. Buonasera a Pasquale Tina. Ciao Pasquale. Non abbiamo ancora Pasquale Tina, tra un attimo torniamo da lui. Ce l'abbiamo, ciao Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera. Ecco, buonasera a tutti.
Qua. Buonasera e bentrovato. Allora Pasquale, settimana della sosta, io dicevo poco fa anche con Gaetano, con Rosanna Iannaccone, la pallosissima sosta, che insomma non se ne può più, soste ogni tre settimane, penso che adesso sia l'ultima, fino a Natale andiamo tutti una tirata, come si suol dire. Stavolta però se è pallosissima per noi che siamo così attenti osservatori delle cose di Napoli, anche per i tifosi, forse la sosta potrebbe tornare utile al Napoli, a Conte soprattutto, perché insomma siamo tutti felici, no, del rendimento del Napoli, però il rendimento della fase offensiva lascia un po' a desiderare.
Sì Francesco, quello diciamo adesso lo step da fare, no, per la definitiva consacrazione, non so come chiamarla, per inserirsi con determinazione nella lotta a scudetto, di sicuro è quello che manca. Conte sta lavorando, no, per trovare un certo equilibrio, e per esempio con l'Inter abbiamo visto più un vero 4-3-3 con McTominay che ha fatto la mezzala. E Politano che ha fatto praticamente l'esterno alto e non il quinto come ha fatto in altre partite. Primo tempo abbiamo visto qualcosina di buono, nel secondo tempo l'Inter obiettivamente ha fatto meglio
sì.
Quindi è chiaro che si deve ancora lavorare. Per esempio Lukaku a me è parso incisivo nel primo tempo, ha fatto delle istruzioni, delle sì, sponde interessanti. Nel secondo tempo ha perso di più il duello con Acerbi. Quindi è evidente che serva insomma questo salto di qualità, bisogna lavorare sulla manovra offensiva. È chiaro che per esempio se Quara e Politano hanno tanto da percorrere, no, di campo, magari sono meno pericolosi. Contro l'Inter nel primo tempo erano più alti e attaccavano insomma i due braccetti dell'Inter. Quindi credo insomma che Conte stia lavorando, ha dato solidità al Napoli, perché poi comunque
certo.
i due scivoloni contro Verona e Atalanta, la fase difensiva ha tenuto
sempre
bene,
impeccabile, sì.
Adesso devi migliorare in fase offensiva. Il Napoli ha sbagliato anche tanto, no, con l'Inter in appoggio, tantissimi palloni sporchi,
errori di misura. Sì,
poi è
vero.
Chiaro Francesco che questo io lo ripeto sempre perché credo sia importante per chi ci ascolta: migliora nel solco del calcio di Antonio Conte. Questo
certo,
credo sia fondamentale.
Il calcio di
calcio
Conte
verticale,
è questo, non è il calcio,
un calcio in cui fai meno palleggio, provi ad essere più efficace
sì,
anche attaccando lo spazio, però insomma è questo il calcio di Antonio Conte, questo è il calcio che stiamo vedendo, e questo è il calcio che migliorerà, su cui Antonio Conte sta lavorando e migliorerà. Cioè, l'Inter del secondo anno giocava molto bene anche davanti, però secondo me con i canoni del calcio dell'allenatore, perché altrimenti si fa confusione e si chiedono cose che poi non
cose che non appartengono al modo di giocare di Conte. Ti chiedo, a proposito del passato, perché tante volte si punta il dito contro Lukaku, no? Ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, però Lukaku, ecco, lo stesso con Conte aveva Lautaro Martinez che gli girava attorno, ecco,
sì,
forse
era più
si potrebbe...
3-5-2, quello era più un 3-5-2 di sicuro. 3-5-2, io credo, esatto, debba innanzitutto crescere Lukaku ancora di condizione, perché sì, io credo, insomma, che secondo me, avendo lavorato molto durante anche la sosta di ottobre, io l'ho visto, diciamo, molto, diciamo, più legato rispetto alle partite, che ne so, contro il Como, contro il Cagliari, dove comunque era stato decisivo. Ha sofferto secondo me un po' di più con l'Empoli, ha sofferto con Lecce, ha sofferto con l'Atalanta, ha sofferto con l'Atalanta, con il Milan ha fatto un buon avvio segnando, con l'Inter secondo me ha fatto un buon primo tempo, adesso è partito con la nazionale, credo che le due partite sicuramente gli serviranno. Quindi innanzitutto sono due cose: deve crescere di condizione Lukaku ancora,
sì,
e poi di sicuro Kvaratskhelia e Politano devono giocare più vicino e dargli una mano. C'è il Napoli di avere una variante offensiva al pallone addosso al centravanti, a volte si deve andare anche in profondità. Napoli ha provato ad ovviare, diciamo, ad una condizione così e così del suo centravanti, avanzando McTominay, facendogli fare la punta giunta.
Sì, però lì perde il centrocampo.
Però perde qualcosa lui, no? A livello di
anche lui, certo.
Se gioca,
certo,
diciamo, spalle alla porta, e non è poi il suo ruolo. Adesso, per esempio, con l'Inter l'abbiamo visto nel suo ruolo. Al di là del gol, secondo me ha fatto una grande prestazione, perché McTominay è molto molto importante a centrocampo, con i recuperi, il lavoro, sì, che fa, insomma, a volte sembra, sì, poco appariscente, ma è molto essenziale.
Sì,
adesso è chiaro che i due esterni devono lavorare di più. Io credo che vada recuperato Neres prima della sosta di ottobre, è stato il grande protagonista del Napoli. Obiettivamente, nel ciclo che si è concluso con l'Inter, ha fatto meno.
È vero, e abbiamo anche capito, Pasquale, sì, che Neres sostituisce Kvaratskhelia nelle idee di Conte, perché Hong, per esempio, l'altro sera a Milano ha giocato al posto di Politano.
Sì, di sicuro, diciamo, Conte vuole sulla fascia destra un esterno più di gamba, no? E quindi considera Politano, sì, e Ngong come sua alternativa piuttosto che Neres.
Bene.
È evidente però che se giochi 4-3-3 vero, cioè con McTominay in mezzala e con i due esterni più alti, secondo me poi in determinate partite possiamo rivedere anche Neres a destra, che mi,
certo,
era sembrato, insomma, partire bene a prescindere, insomma, sì, da tutto. Quindi Neres va recuperato, cioè comunque va ritrovato, insomma, ad un rendimento importante, però se ne parlerà poi dalla prossima settimana, perché da domani il Napoli si ritrova a Castelvolturno, mancano 13,
sì,
giocatori, e mancano praticamente
13 tutta la
difesa titolare, sì, cioè manca il portiere Di Lorenzo, no, Rachmani, Buongiorno,
la difesa titolare non c'è,
e manca pure Rafa Marin, che è partito con,
esatto,
la Spagna Under 21.
Manca
Anguissa, manca Lobotka, manca McTominay, manca Gilmour. Mancano Raspadori, manca Kvaratskhelia, manca Lukaku, che quest'anno, ti ho detto, ritorna in nazionale,
sì,
e quindi praticamente
andiamo io e te e Alfredino Maiorano,
praticamente della formazione titolare, se ci pensiamo, forse c'è soltanto Politano della formazione titolare,
sì,
del Napoli,
vero.
E quindi è chiaro, insomma, che questa settimana gestisci chi è a Castelvolturno, fai i lavori specifici, poi dalla prossima cominci a preparare la Roma,
certo,
che avrà per il Napoli una difficoltà in più, perché la Roma cambia allenatore e quindi sicuramente è una squadra che proverà, insomma, ad avere riscatto quando una,
certo,
squadra vuole riscatto, e quindi può essere, diciamo, ancora più insidiosa, può avere una motivazione in più. Questa è un'altra cosa da mettere sul piatto contro un avversario che al momento è in grande difficoltà, ma immagino, insomma, che proverà a fare altro.
È vero. Vediamo, Pasquale, grazie come sempre, un abbraccio.
Ciao Francesco, ciao,
grazie a Pasquale Tina. 339-666-9990 e questo è il numero per i vostri messaggi, c'è la pubblicità e rientriamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
20 e 19 minuti, ancora buonasera e bentrovati carissimi amici da Francesco Marciano. Tra un attimo sarà collegato con noi un ex azzurro, tra l'altro un grande conoscitore del calcio, un grande procuratore, Oscar Damiani, tra un attimo sarà collegato con noi. Nel frattempo vi invito a scriverci al 339 666 9990. Insomma ragazzi, ma voi l'avreste mai detto oggettivamente? Oggi è 12 novembre, il 12 agosto scorso, prima che dell'inizio del campionato, avreste mai immaginato un Napoli prima in classifica dopo aver affrontato anche praticamente quasi tutte le big? Lo chiedo anche a un grande ex azzurro, un grande procuratore, come dicevo poco fa, Oscar Damiani, al telefono con noi. Ciao, buonasera Oscar.
Buonasera, buonasera a voi, i vostri
ascoltatori. Ben trovato. Allora Oscar, dicevo ai nostri amici, ma il 12 agosto, se ti avessero detto che il 12 novembre il Napoli avrebbe ottenuto praticamente 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ci avresti creduto?
Io sì. Non è una sorpresa per me. Ma certo, perché i risultati partono prima da una grande società, poi da un bravo allenatore, e Napoli non si può discutere che abbia queste due componenti. Poi sì, vengono i calciatori, ovviamente senza calciatori bravi non si vince la palisse. Però avere comunque alle spalle una grande società, un grande allenatore, aiuta, perché migliora anche i giocatori.
È sicuramente così. No, io ti dico la verità, con tutto il rispetto per la società e per l'allenatore, bravissimo, non mi aspettavo un rendimento così, cioè primo posto, mi aspettavo una grande ripresa rispetto al disastro, no, della scorsa stagione, però non mi aspettavo un Napoli primo in classifica, ti dico, magari nel novero delle pretendenti a un posto in Champions, sì, ma non al primo posto. Però è bello,
ma vediamo le altre sono piene di problemi, voglio dire, non è che vero. Ci sia un campionato dove ci sono delle squadre, l'Inter è la più forte, però va un po' a fasi alterne. Il Milan è meglio che non mi pronunci, la Juve è giovane, brava ma giovane, e poi dopo è l'Atalanta è la sorpresa, che potrebbe secondo me essere la squadra che ha più chance di giocarsela con il Napoli.
Ecco, tu addirittura vedi il Napoli favorito per il titolo, mi pare di capire.
Assolutamente sì, perché tanto l'allenatore non molla niente, è forte, è bravo, l'ha dimostrato. E poi è una squadra che ha degli elementi anche importanti, voglio dire, non è che il Napoli è scarso. È vero che l'anno scorso non ha fatto bene, però anzi, partendo dal presupposto che hai fatto male, l'anno dopo hai una rivalsa, hai voglia di un sacrificio in più, una corsa in più, e questo è fondamentale poi per avere i risultati.
In una squadra che comunque l'anno prima aveva vinto lo scudetto, quindi insomma non erano dei pipponi quelli che insomma devi allenare Conte. Senti Oscar, tu sei stato un grande attaccante, anche se magari anche
discreto, dai vabbè.
Allora diciamo, sei stato un ottimo attaccante e hai fatto parecchi gol. Ti chiedo di Lukaku. Perché ti chiedo di Lukaku? Perché secondo me c'è grande pregiudizio nei suoi confronti. È arrivato a Napoli perché fortemente voluto da Conte, è arrivato a Napoli in sostituzione di Osimhen, che peraltro voleva andare via dal Napoli, non è che è stato ceduto perché così il Napoli non lo voleva più, lui voleva andare via dal Napoli, lo hanno ceduto anche se all'ultimo giorno di calciomercato in prestito, ma Lukaku è arrivato in sostituzione di Osimhen, è arrivato senza aver fatto la preparazione e adesso lo si vuole da Lukaku se il Napoli non segna o segna poco. Certo, pure lui non sta al top, però secondo me additare Lukaku l'unico responsabile mi sembra troppo.
No, assolutamente, voglio dire, Lukaku è un grande giocatore, però deve stare nelle migliori condizioni atletiche, non sempre in questo inizio di campionato l'ho visto insomma molto molto brillante, qualche volta mancava un po' secondo me di forza, di rapidità, di condizione atletica. Se recupererà, perché c'è avuto un po' di tempo, la sua miglior condizione, Lukaku diventa un giocatore fondamentale e può essere decisivo per la corsa allo scudetto.
Senti Oscar, invece stavamo parlando anche nei giorni scorsi con grandi personaggi di quanto sia cambiato questo mondo del calcio e questo calcio. Ecco, ci sono le dichiarazioni anche di Conte, no, a proposito del VAR, che sembrava potesse aiutare, poi però insomma ci sono, per esempio, personalmente io il rigore Dumfries Anghissà non l'avrei mai fischiato, ma non perché sono tifoso del Napoli. Se anche a parti invertite mi avessero dato un calcio di rigore del genere, un po' avrei detto: ma che rigore mi hanno regalato? Insomma, è un rigore assurdo. Allora non capisco perché il VAR non possa intervenire. Secondo me il protocollo è sbagliato, non è tanto il VAR che non può intervenire, perché da regolamento non può intervenire, però il VAR in quel caso deve intervenire e dire: guarda che hai preso una cantonata. È a monte il problema, forse.
Ma guarda, io faccio fatica a capirci perché è diventato tutto così complicato. Il calcio dovrebbe essere semplicità, invece l'abbiamo complicato, va, non va, lo si guarda 10 volte e poi dopo un minimo fallo diventa un fallo da rigore. Non è più il calcio dei miei tempi, però io capisco che cambiano e quindi la tecnologia può aiutare, però il calcio non è il basket, non è il tennis. Il contatto ha sempre fatto parte di questo sport. Se no, allora è come nel rugby, voglio dire che dovessimo fischiare ogni contatto.
A botte. Poi
adesso non voglio esagerare, sono andato all'estremo, ovviamente,
certo,
sono due sport diversi. Però il contatto, ai tempi nostri, ci davamo delle botte e continuavamo a giocare. Qua si lamentano sempre, fanno dei ruzzoloni, e la moviola, e il VAR, e questo e quell'altro. Non è più il calcio dei miei tempi, no, io mi adatto perché ovviamente mi piace questo sport, no? Però io credo che al posto che migliorarlo abbiamo peggiorato.
È vero, verissimo. Oscar, ti faccio l'ultima domanda, poi ti saluto e ti ringrazio come sempre del tempo che mi hai dedicato. C'è la sosta, è utile a tuo parere questa sosta, considerando che per esempio il Napoli ha 13 nazionali che vanno via, ma le big, chiaramente essendo tali, prestano tanti campioni, tanti calciatori alle loro nazionali. Questa sosta serve ai tecnici per riordinare un po' le idee, che poi fondamentalmente, dicevamo prima, il Napoli lascia, i 4 difensori titolari sono andati via, chi in Georgia, poi con il Kosovo, chi con la nazionale italiana, il centrocampo del Napoli è tutto via, Anghissà, Gilmour, McTominay non ci sono, in attacco Lukaku non c'è, Kvaratskhelia non c'è, mancano praticamente tutti i titolari. A che servono queste soste durante la settimana? A riordinare le idee, perché allenarsi è impossibile.
Questo purtroppo è, sei una grande squadra, hai giocatori nazionali.
Sì, no,
se non
certo,
avessi
chiaro.
Nessun nazionale, non avresti nessuna
ti alleni tutti i giorni
di competere ad alti livelli. È sempre successo, accadrà sempre, bisogna sapersi gestire, e le società, le squadre sono fatte adesso di, si dice sempre, abbiamo 20 titolari,
sì,
però dopo se non giocano quegli 11 si lamentano. E invece in queste situazioni bisogna saper fare un po' di turnover, come si usava a dire un tempo, e far giocare anche quelli che giocano meno, che magari hanno più freschezza e che possono comunque dare un contributo. Una squadra, secondo me, per vincere oggi deve essere fatta da 18-20 titolari. Chi ci riesce alla fine vince, e l'Inter mi pare la squadra più competitiva proprio sotto questo aspetto, perché ha veramente due squadre di alto livello.
È così. Oscar, ti ringrazio come sempre. Buona serata.
Buona serata.
Ciao. Grazie mille. Oscar Damiani in diretta a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Sono le 20:28. 339-666-9990 per i vostri messaggi, WhatsApp. Insomma, sapete che conoscete già le coordinate. La nazionale di Spalletti, a proposito di sosta, intanto prosegue la preparazione alle sfide di Nation League. Come sapete, la nazionale affronta il Belgio giovedì alle 20:45 a Bruxelles, poi torna in Italia a Milano domenica, affronterà la Francia, quindi saranno belle toste, due sfide importanti, e io sono molto curioso di vedere all'opera anche Lukaku, la nazionale, anche contro l'Italia, no? Okay, guarderemo la partita con un occhio di riguardo, anche perché ci sono già 4 azzurri, non ci sarà sicuramente Meret titolare perché giocherà a meno di sorprese Donnarumma, per il resto immagino Di Lorenzo, spero che giochi Buongiorno, perché insomma è secondo me il miglior difensore che c'è in Italia, egoisticamente spero che non giochi perché così vuol dire che ce lo preserviamo per la gara con la Roma, ma immagino possa giocare. E poi niente, poi voglio vedere anche Lukaku, sono molto curioso di capire quali saranno le idee anche di Luciano Spalletti, anche relativamente a Raspadori, che in nazionale ha nuova linfa rispetto al Napoli, insomma, dove gioca con il contagocce. Va bene, 20:30, pubblicità, 339 666 9990, a tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, sono le 20:31 minuti, 339 666 9990, bentrovati da Francesco Marciano, buonasera anche Alfredo Maiorano ancora in regia fino alle 21. Andiamo da Giovanni Scotto, collega del Roma, al telefono con noi tra pochi minuti, e nel frattempo vi invito ancora a scriverci. Non solo calcio però, tra l'altro, come a proposito di nazionale, si va verso il sold out a San Siro per Italia-Francia, e parliamo anche di tennis, no? Perché dopo il successo con De Minaur, il campione azzurro, vale a dire Jannik Sinner, il numero uno al mondo, torna sul cemento di Torino per la seconda sfida del girone, gli ATP Finals di tennis alle 20:40, non è ancora iniziato, contro Taylor Fritz, numero 5 del ranking. Andiamo al telefono però, come dicevo, Giovanni Scotto. Ciao Giovanni, buonasera.
Ciao Francesco, buonasera a te, buonasera a tutti.
Carissimo, ben trovato. Allora, Giova, settimana di sosta, sosta per modo di dire, perché il Napoli comunque ha 13 nazionali e quindi Conte sta con 12 elementi a Castelvolturno domani, si ritrova più qualche giovanotto della primavera, cioè non si appara l'undicesimo, andiamo a giocare a questo punto, perché andiamo ad allenare con loro. No, scherzi a parte, è comunque una settimana nella quale bisognerà anche un po' riordinare le idee nella produzione offensiva, perché noi siamo tutti soddisfatti di come il Napoli abbia mostrato solidità.
Beh, sì, sicuramente sì, era quello che
solidità si dice Conte, in fase, no? Difensiva, ovviamente.
Certo, Conte quando si presentò non disse dobbiamo fare più gol o dobbiamo continuare a segnare tanti gol, disse dobbiamo sistemare la difesa, perché così, si riferiva ai 48 gol subiti, non si va da nessuna parte. Indubbiamente sì, c'è riuscito praticamente da subito, tranne la famosa gara col Verona con quelle 3 reti subite, il Napoli effettivamente è solido. Adesso i numeri sono un po' più normali, tra virgolette, perché il gol arriva, lo prende, però resta un reparto affidabile che dà garanzie, soprattutto con un Buongiorno eccezionale, che secondo me è un valore aggiunto che certo fa la differenza, e non è poco. Quindi da quel punto di vista io credo che le cose stanno andando bene, anche quando Meret, che è capitato purtroppo nelle ultime due partite, non è impeccabile, però insomma la difesa dà garanzie. Invece l'attacco ha perso un po' di colpi, prima della sosta era migliore, si vedevano più azioni da gol, più conclusioni. Dopo la sosta, mi riferisco a quella di ottobre, chiaramente sì, Lukaku ha perso un po' qualcosa nei numeri, perché i numeri di Lukaku restano buoni. Quattro gol,
sì, 4 assist.
Esatto. E restano dei numeri alla pari più o meno di quelli di Lautaro, ma anche Vlahovic, eccetera, altri grandi bomber. Però purtroppo da ottobre in poi, dalla sosta ottobre in poi, si è un po' smussato. Ha tirato poco in porta, ha cercato poco la profondità, facendo
un po' più la sponda, sì,
Esatto, però dimenticandosi tra virgolette di fare anche un po' l'attaccante, perché poi secondo me dobbiamo un po' uscire da due temi, no? Il primo di questo continuo elogiare e sottolineare il lavoro di sponda eccetera, perché l'attaccante deve, non dico che deve fare gol, però almeno deve tirare in porta, perché il gol può anche non arrivare,
certo, per certo,
il portiere, che e poi anche uscire dal tema del recuperare la migliore condizione fisica, semplicemente perché non può essere eterno. Quindi è un capitolo questo che dovrà finire, e quindi sono curioso di vedere giovedì il Belgio con l'Italia, vedere Lukaku.
Io guarda, dicevo la stessa cosa, come affronterà la partita Lukaku? Sì, anch'io la penso come te. Chissà che non possa anche Conte trovare uno spunto proprio dai movimenti di Lukaku con la sua nazionale, come giocherà la squadra, perché poi mi è sembrato anche un po' isolato lì davanti, no? Perché un conto, tutto quello che dici tu è perfetto, è giustissimo. E ricordiamo anche quando giocava, per esempio, alla stessa Inter con Conte, è vero che c'era il 3-5-2, ma c'aveva una punta accanto come Lautaro che gli gironzolava intorno. È un conto che c'è una punta, un conto che c'è McTominay che nelle ultime partite, tranne quella con l'Inter, ha fatto anche un po' la seconda punta. Secondo me dovrebbe avere gli attaccanti un po' più vicini, forse, non lo so.
Sì, guarda, a me questa tua riflessione, che condivido, è corretta, mi preoccupa un po', perché Conte ha provato con Raspadori, mi riferisco sempre a prima dell'altra sosta, almeno in un paio di occasioni, a metterlo come seconda punta un po' più vicino a Lukaku, e poi anche con lo stesso McTominay, però le cose non sono andate sempre bene, anzi mai. McTominay ha perso un po' quel contributo che dà a centrocampo con i suoi inserimenti, Raspadori ha fatto poco, quindi Conte le soluzioni le ha provate, però credo non le abbia trovate. Va detto che c'è questo paradosso che Napoli ha un reparto offensivo veramente
Di primo ordine,
talento di primo ordine, con però due esterni come Politano e Kvara che facendo gli esterni supportano un po' meno Lukaku, però va detto che io credo che l'attaccante centrale le occasioni se le crea anche.
Hai ragione.
Sento un po' un dibattito simile a Torino con Vlahovic, anche parzialmente con Castellanos alla Lazio, che si era un po' fermato dopo Biccarrome, cioè sono attaccanti.
No, è la solitudine dei numeri 9, non dei numeri primi, ma dei numeri 9,
esatto.
No? Mi viene da pensare.
Se le devono un po' creare, esatto. Anche vero, Morata col Milan va a prendersi la palla e tutti lo elogiano. Bravo Morata, fa un gran lavoro, sì, però l'attaccante deve essere più vicino alla porta e deve tirare. Lukaku ultimamente purtroppo lo sta facendo meno. Napoli però i gol li possono fare anche gli altri, questo va detto, non li deve fare solo Lukaku, certo. I gol ci sono anche gli altri.
No, per carità. No, ma infatti io prima dell'altra sosta il Napoli comunque aveva un attacco, non il miglior attacco, ma aveva 18 gol fatti, quindi diciamo insomma più o meno andava bene. Poi ultimamente ne ha fatto uno solo, 19. Però è chiaro che a parte il tonfo con l'Atalanta, anche con le altre squadre il Napoli ha vinto di misura, no? Diciamo anche ad Empoli ha vinto 1-0, con il Lecce ha vinto 1-0, cioè,
rigore,
si è vinto,
tra l'altro
si è vinto e siamo tutti felici di questo. Tuttavia, ecco, come dicevi tu, io torno a quello che stavi dicendo tu in apertura di collegamento. Ricordo perfettamente le parole di Conte, il quale diceva, ecco, non bisogna prendere tutti questi gol, sennò non si va da nessuna parte. Però ricordo anche che Conte diceva: le mie squadre hanno chiuso sempre con la miglior difesa e uno dei due migliori attacchi. Quindi io vorrei tanto che se Napoli avesse la miglior difesa riuscisse ad avere anche uno dei due migliori attacchi, o se non tra i primi due, magari il terzo, che vorrebbe dire che si è fatto un lavoro strepitoso da tutti e due i punti di vista.
Sicuramente sì, io i gol me li aspetto più che da Lukaku, ma me li aspetto dagli altri, da Kvara, Politano, ma lo stesso Neres, che mi sembra che uno che insomma la conclusione ce l'ha, sia da dentro l'area, ma perché no anche da fuori, anche McTominay, che per carità ha segnato proprio domenica. Però secondo me, creando una piccola cooperativa del gol, il Napoli ha proprio i protagonisti, li tiene proprio numericamente, ne ha tanti. Mi aspetterei anche un contributo più importante da parte di Simeone, ha avuto una grande occasione, Raspadori si sta vedendo sempre meno. Ecco, mi aspetto un po' un miglioramento da parte di tutti gli interpreti dell'attacco, anche perché Conte a questo spogliatoio in pugno lo tiene unito, e quindi io mi auguro che possa riuscire a tirare fuori il meglio, come sta facendo poi con la difesa, perché da Oliveira a Rachmani abbiamo già
tutti
citato
benissimo,
stanno migliorando tutti. Io metto anche Meretta, perché Meretta ad oggi sicuramente è più quello che ha dato che quello che ha tolto finora.
È vero, anche se però nelle ultime due con l'Atalanta che con l'Inter qualche errorino lo ha commesso. Per carità, anche Diego sbagliava i rigori, o anche i grandi portieri azzurri hanno avuto dei loro momenti negativi, però quando sbaglia il portiere è gol, questa è la differenza, certo, è così. Senti Giova, ti chiedo di aspettare soltanto un attimino insieme, perché abbiamo un messaggio vocale di un nostro amico all'ascolto, e allora lo mandiamo, lo chiedo a Alfredino Maiorano in regia, ascoltiamo il primo dei messaggi arrivati.
Buonasera, vorrei spezzare un lancio in favore di Meret.
Eccolo qua, proprio
tra l'altro, pure anche di buone parate, ma soprattutto vittima un po' del sistema del gioco del Napoli, perché secondo tempo contro l'Inter è un copione già visto. Il Napoli si basa soprattutto sulla difesa, perché purtroppo stanno venendo meno gli interpreti lì davanti, soprattutto Lukaku. Anzi, dirò di più, che quando incassiamo il gol, dopo abbiamo difficoltà a reagire e a segnare.
Giovanni, io non lo so sinceramente questo, io so che il gol che abbiamo preso per esempio a Milano è un po' una corresponsabilità di Meret sul tiro, perché lì il tiro è centrale, per quanto forte si può parare, ma lì anche Gilmour non accorcia su Çalhanoğlu, lascia tirare da solo, poi sulla capacità di reazione è un altro discorso. Il gol preso, al di là della lancia che spezziamo tutti a favore di Meret, io la penso anch'io come te, il gol però preso in quel modo brucia, ecco.
Beh sì, gli errori sono due, però non sono collegati, nel senso che l'errore di Meret non deriva da quello di Gilmour. Diciamo, quello di Gilmour è arrivato in ordine di tempo, è abbastanza grave secondo me, perché non si è mosso praticamente, però il portiere che prende gol da 25 metri non va bene. No, anche Maignan con Kvaratskhelia non certo. È stato impeccabile, poi a meno che non si tira proprio un siluro
nell'angolo
capolavoro, ok, ma penso al gol di Zappa, mi viene in mente il gol del Cagliari contro il Milan, ecco lì veramente parliamo di una prodezza, il gol di Politano,
non puoi fare nulla,
corso, ecco, parliamo di proprio in questo caso sì, tiro potente, ma Meret insomma ci arriva, ma non riesce a prenderla, e quindi
ci arriva senza forza, sì,
l'errore. Però ripeto, è giusto considerare tutta la stagione finora, Meret sicuramente è più quello che
ha dato,
quello che ha posto, come dicevo prima, ricordo le grandi parate col Cagliari, col Parma, insomma partite che
come no condivido,
decise se non indirizzate dai suoi interventi.
Sicuramente d'accordo. Ce n'è un altro di messaggio, e allora chiedo a Alfredo Maiorano di mandare in onda anche il secondo messaggio. Giova, ci abbiamo ancora un certo. Minutino, ascoltiamolo.
Vai. Buonasera, sono Gianluca.
Ciao Gianluca.
Ma io mi dispiace dire questa cosa, perché comunque un ragazzo è un professionista serio, ma Meret è indifendibile.
Ancora su Meret.
Per me è indifendibile. Anche l'anno scorso ha fatto parecchie, vabbè, l'anno scorso sono andati male tutti, ma anche due anni fa lui l'anno dello scudetto ha fatto qualche papera, deve stare un po' più attento, cioè o cambia il suo modo di interpretare l'azione avversaria, oppure non lo so, ma per me Meret è indifendibile. Va bene, buona serata. Un
grazie
abbraccio.
Gianluca. Giovanni, neanche a farlo apposta abbiamo scoperchiato il vaso, no?
Beh, sì, Gianluca è proprio un critico netto, insomma, vedo pochi margini, insomma, come dire, di tratta, però non sono d'accordo, perché l'anno scorso è stato tra i meno peggio, anzi, secondo me la stagione di Meret è stata sufficiente, ricordiamo i rigori parati, io queste papere l'anno scorso non le ricordo. A Lecce fece una cosa grossa, però il gol fu annullato. Insomma, secondo me è stato bravo l'anno scorso, uno dei pochi a salvarsi, anzi, e nell'anno dello scudetto io ricordo un Meret impeccabile. Sinceramente, sì. Io di papere clamorose poche hanno danneggiato il Napoli, non le ricordo. Se vogliamo, ecco, lì perché per coerenza lo dico, in Champions League, ahimè, quel deleterio quarto di finale a San Siro, dove Napoli giocò con Elmas prima punta, no? Lo ricorderai, senza Osimhen eccetera, forse poteva fare meglio sul gol di Bennacer, a mio avviso, sì. Però anche lì un po' ci siamo divisi tutti tra pro e contro, però era un'altra competizione, non era il campionato. E quindi prendo atto che il nostro amico Gianluca insomma, diciamo, non è un
abbastanza critico. Ti abbraccio Giova, grazie.
Ciao Francesco,
ciao. Grazie di essere stato con noi. Giovanni Scotto del Roma, abbiamo un altro messaggio, allora in tempo proprio reale, un altro vocale ovviamente, allora lo ascoltiamo insieme e poi andiamo in pubblicità, però ascoltiamo il messaggio.
Buonasera. Allora, il problema del tifoso del Napoli è che quando succede qualche risultato ingiusto si deve cercare sempre un colpevole. Io penso
è sempre
che
così.
È vero che Meret nelle ultime due partite ha fatto qualche errorino, però ha salvato anche diverse partite. E io penso che il gol che è stato preso con l'Inter è un gol lettivo, perché nessuno è andato addosso a
Calhanoglu, a sì.
E giustamente lui che ha un bel tiro ha trafitto Meretti, però dai, il Napoli c'è, l'ha dimostrato, e bisogna solo un po' avanti migliorare la media gol, poi siamo a posto.
Buona benissimo sera, ciao, un abbraccio. Bravo, hai ragione, complimenti a te per il tuo messaggio. Dobbiamo migliorare la fase offensiva, che in quella difensiva c'è anche il portiere, e il portiere ha fatto più rispetto a quanto non abbia fatto, per cui ci sta l'errore, ha commesso un errore contro l'Inter, anche con l'Atalanta poteva fare meglio, però ad oggi diciamo che la bilancia pende nettamente a favore di Alex Meret. C'è la pubblicità, poi arriva Giorgio Perinetti.
Marte Sport Live, tiro al Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, eccoci rientrati, 20 e 47 minuti, ancora ben trovati amici da Francesco Marciano, ultimo blocco di trasmissione, tra un attimo arriva anche Giorgio Perinetti. Buonasera Francesco, scrive Fernando, non voglio fare il saputello, tuttavia ero sicurissimo che con Conte il Dela avrebbe dovuto prendere calciatori validi, di conseguenza avremmo lottato per qualcosa di importante, fiducia totale nel mister. Poi Rocchi, scrive Livio, una mala considerazione, inizio stagione ha detto ai suoi arbitri e baristi che non doveva più vedere assegnati rigorini, abbiamo visto non dati rigoroni come quello di Bandà con Politano, il mani di Hien, e concessi quello di domenica contro di noi, o quello del polpastrello di Luperto a favore della Juventus. Di che parliamo? Buonasera a tutti. Ah, ce l'abbiamo Perinetti, direttore Giorgio Perinetti al telefono con noi. Che piacere, ciao Giorgio, ben trovato. Buonasera.
Buonasera.
E ben trovato. Leggiamo un po' di messaggi di amici che devo dire la verità. C'è chi difende Meret, c'è chi lo colpevolizza. Ti leggo un messaggio che racchiude un po' tutto. Buonasera a tutti, scrive Roberto. Volevo dire una cosa, ma si colpevolizza Meret, ma gli attaccanti che non segnano non sbagliano, non sono anche loro colpevoli di questo? Perché allora si deve colpevolizzare un solo portiere e non anche un attaccante? Alla fine, direttore, gli attaccanti e i portieri sono sempre crocifissi. Se sbagliano, se non fanno gol.
Diciamo che noi siamo un po' troppo, almeno in Italia, no? Siamo un po' troppo fiscali nei confronti dell'errore. L'errore fa parte del calcio. E sbagliano a volte i portieri, naturalmente quando sbaglia il portiere è eclatante, quindi
è gol.
È gol, purtroppo. E così come l'errore dell'attaccante può penalizzare, che può cambiare la sorte di una partita, e poi non succede. Ma insomma, è insito nel gioco stesso del calcio l'errore, lo possono commettere qualsiasi giocatore, no?
No, ma infatti, quindi,
bisogna pensare sempre che si può stare. È chiaro che se poi un giocatore sbaglia tanto, allora poi ci sono le categorie, no? Ci sono la Serie A, la B, la Lega proprio per questo, oppure ci sono giocatori di grande livello proprio perché fanno pochi errori e sono top level, oppure meno. Però
è vero,
l'errore alla fine lo dobbiamo accettare, no? E quindi
sì, sì,
quello che succede è chiaramente, è un discorso che non possiamo, cioè, colpevolizzare l'eccesso, il giocatore che commette un errore, questo è chiaro. Se poi questo viene ripetutamente, vuol dire che non c'è condizione o non c'è concentrazione, allora saranno discorsi diversi.
Ecco, da conoscitore esperto della materia umana dei giocatori, hai citato le categorie di giocatori, dovessi indicarmi la categoria alla quale appartiene un portiere validissimo secondo me come Alex Meret, lo inseriresti nella categoria top oppure in quella categoria di portieri di grande livello che però devono ancora fare il salto di qualità?
Ma sai, Meret ormai si è consacrato, insomma, Napoli ha fatto un grande investimento su di lui viene considerato dagli esperti, che poi sai, giudicare i portieri bisogna sempre rifarsi a chi ne capisce veramente, no?
È vero.
E lui tra gli addetti ai lavori, che preparatori portieri o comunque esperti di calcio del ruolo specifico, viene considerato uno di quelli tecnicamente più bravi in assoluto, no? Poi
sì,
è chiaro che non è solamente lo stile o la tecnica che completa un giocatore, ci vogliono anche altre doti e quindi magari poi si fa una classifica in base a queste situazioni.
È vero.
Credo che Meresi sia comunque un giocatore di livello assoluto in Italia. È chiaro che poi ultimamente in Italia sono usciti anche altri profili. Finalmente abbiamo di nuovo una serie di portieri italiani molto validi e quindi insomma è chiaro che poi il rendimento annuale fa la classifica, no?
È vero.
E quindi a parte Donnarumma, che viene considerato il numero uno, poi sono usciti i Vicario, i Prove del Di Gregorio e quant'altro.
Carnesecchi,
esatto, sicuramente Carnesecchi è una grande personalità. Però per lo stesso, cioè il Falcone
trova
in una squadra sicuramente non di primo livello, ma lo ritengo comunque un portiere di assoluto valore. Quindi dico, finalmente, ecco, nel ruolo anche gli italiani si sono ripresi quella considerazione che una volta era assoluta, che erano grandissimi interpreti del ruolo. E
la
oggi finalmente
italiana.
Abbiamo tanti giocatori bravi in questo ruolo.
È verissimo. Direttore, il Napoli pareggia a Milano, ha pareggiato a Torino con la Juve, ha vinto a Milano con il Milan, ha perso solo con l'Atalanta. E tra le big, tra le grandi della Serie A, è l'unica squadra che ha praticamente incontrato quasi tutte le partecipanti alla Champions, perché ha affrontato, anzi tutte le partecipanti alla Champions, perché ha affrontato anche il Bologna e l'ha battuto 3-0, e poi deve affrontare solo la Roma e la Lazio, insomma, tra le big del campionato. Io penso che nessuno avrebbe immaginato un grande rendimento, un rendimento del genere. Bisogna forse, se guardiamo i numeri che spesso e volentieri aiutano nelle analisi, bisogna forse migliorare nella produzione offensiva.
Ma i numeri del calcio naturalmente non tradiscono quando parliamo di lunghi periodi. Nei brevi periodi insomma sono un po' così da interpretare, ma non dicono l'assoluta verità, secondo me. E il Napoli ha fatto questi buonissimi risultati, ma ha fatto anche partite molto convincenti, e la sorpresa non è che io possa ritenere una sorpresa quello che Conte poteva dare al Napoli, che il Napoli poteva fare con Conte, mettendosi il giocatore disponibile a dare disponibilità a Conte. E questo non l'aspettavo, ma non mi sorprende che l'abbia fatto in così breve tempo. Napoli ha dimostrato maturità, ha dimostrato identità, ha dimostrato mentalità. Poi i risultati l'hanno confortato, perché vincere il Milano col Milan, comunque pareggiare con la Juventus, non perdere con l'Inter e anche sfiorare la vittoria, se andiamo a vedere.
Eh beh, certo, perché, sì, perché poi
e quindi voglio dire, è questo che dà conforto al Napoli. Poi dopo tu dici, ma ha superato le grandi, adesso c'è Roma, Lazio, forse Fiorentina, no?
Sì, la Fiorentina, è vero.
Ecco, quindi sì, però anche è vero che nel campionato italiano le insidie possono venire anche dalle partite più apparentemente più facili, perché in conto a giocare contro chi ti lascia giocare o comunque accetta la sfida, non conto a giocare contro chi si mette con 10 uomini dietro la linea della palla e lega ogni spazio ed è diventa veramente difficile giocare. Sì,
infatti,
Napoli non ha mostrato al momento una grande forza di penetrazione, però è anche vero che comunque è una squadra compatta, equilibrata, i gol possono venire anche da altri giocatori. Per esempio, una nota che io voglio fare, ci hanno spiegato che mancava Calhanoglu all'Inter in tutti i modi,
sì,
no? Ed era una sicuramente un'assenza importante per l'Inter, no? E poi è stato recuperato proprio per la partita con Napoli. E nessuno ha messo in risalto allo stesso
l'assenza
tempo
di Lobotka.
Di Lobotka. Per quanto Gilmour abbia dimostrato di essere un acquisto importante, sì, però insomma Lobotka è qualcosa di diverso. E questo non è stato mai sufficientemente messo in evidenza. Quindi,
è vero.
La si gira si volta come si pare, ma la verità poi, se un osservatore attento, e con l'assenza di Lobotka nel Napoli è un'assenza assolutamente decisiva,
determinante, certo. Senti Giorgio, è arrivato un messaggio per te, scrive il nostro ascoltatore Francesco Chieri a Perinetti di buongiorno, e poi sì, dobbiamo ancora giocare con la Fiorentina, ha ragione, dobbiamo ancora giocare con la Fiorentina. Buongiorno, possiamo definire il miglior difensore italiano ad oggi?
Ma guarda, io sono un po' restio sempre a fare queste valutazioni, no? Quello che sicuramente è vero è che Buongiorno è un giocatore sul quale Conte ha puntato un po' i piedi, nel senso lo ha voluto a tutti i costi.
Sì.
È un giocatore che sta dimostrando di essere una scelta azzeccatissima, chiaro che ha ancora margine di miglioramento, e quindi questa è la grande notizia, che è un giocatore che sta dando un rendimento ottimale, ha ancora margine per migliorare, per diventare veramente un leader assoluto. E questo non può essere che accolto con grande favore da Napoli, dai tifosi, da Conte stesso, solo dalla società. Buongiorno era un buonissimo giocatore e Conte lo sta migliorando, lui ha voglia di migliorare, io credo che, ripeto, farà ancora meglio di oggi.
Sicuramente. Direttore, grazie di cuore, un abbraccio.
A voi, buona serata.
Buona serata, grazie a Giorgio Perinetti. Allora, siamo quasi in conclusione, sono arrivati un sacco di messaggi, quindi io vi ringrazio. Allora, indifendibile, scrive Tony, c'è l'intervento di Gianluca il pasticciere, che notoriamente non capisce nulla di calcio. Le guerre via SMS sono bellissime. E poi ciao, sono Alessandro, credo che Meretta sia oggetto di pregiudizi così come lo era Mario Rui anni addietro. Forza Napoli, mamma mia, Mario Rui quante ne ha subite, veramente. Poi l'anno dello scudetto è diventato il professore per tutti, è il maestro, no? Lo so, caro amico, hai ragione. Allora, non so se forse abbiamo un altro vocale, mi pare di sì, lo chiedo. Ah, ce l'abbiamo? Allora, Alfredino Maiorano mi dice di sì, allora lo ascoltiamo insieme.
Buonasera, sono Gianmaria da Napoli.
Ciao Gianmaria.
Voglio fare una considerazione, diciamo, un po' più alta rispetto alla media, anche perché la gente utilizza il termine bar senza sapere nemmeno che cosa è. Il VAR è un video assistant referee, non prende il posto dell'arbitro, ma l'arbitro ne può fare uso. In realtà al VAR ci sono degli addetti che osservano la partita, poi c'è un arbitro in campo che ne può fare riferimento. Quindi se la regola è questa, anche perché considerate che il VAR è stato introdotto in America al NFL,
sì,
non ricordo in quale anno, scusatemi, dove poi c'era un arbitro, mi sembra tunisino, cosa del genere, che assegnò, mi sembra, una ammonizione, poi un'altra cosa a una squadra, parliamo di NFL.
Vabbè, insomma, comunque sappiamo bene questo, però sappiamo anche che il VAR, poiché è un assistente, può dire all'arbitro: voglio, hai sbagliato, questo è il punto. La cosa vera da dire è proprio esattamente questa, per tornare, per alzare il livello, per abbassare il livello in base a quello che stai dicendo. Il Napoli, il VAR aiuta il direttore di gara, e se secondo il VAR, cioè il video assistant referee, è stato commesso un errore, dice all'arbitro: guarda, secondo me dovresti andartelo a rivedere, poi sei tu che decidi, però io ti dico che hai sbagliato, o comunque potresti aver sbagliato. Quello è il problema. Alla fine il discorso è semplicemente questo: nessuno vuole che il VAR si sostituisca all'arbitro, però si vuole che il VAR aiuti l'arbitro nella decisione, a non prendere cantonate. E questo è il punto, semplicemente questo. Poi che il VAR a termini di regolamento a Milano non potesse intervenire perché il tocco di Anghissà, per quanto leggerissimo, c'era su Dumfries, è il problema vero della situazione. Cioè, il problema è che a monte bisogna che il protocollo venga cambiato, cioè il rigore lì lo devi dire: guarda, non è calcio di rigore, il tocco non è influente sul calcio di rigore, non c'è, perché è il calcio uno sport di contatto, non è che io ti pesto un'unghia e mi devi dare il rigore, assolutamente. Va bene, abbiamo finito, grazie. È arrivato un messaggio di un ascoltatore che lo vorrei leggere, ma è meraviglioso, me lo tengo per me a futura memoria. Grazie ad Alfredino Maiorano in regia. Noi ci troviamo domani sera, quindi mi raccomando, state con noi sempre domani alle 12 con Gianluca, alle 13 con Dario e con Manuela, alle 20 domani sera invece con me. Grazie da Francesco Marciano, grazie a Alfredino Maiorano in regia, buona serata e forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.